Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è come sempre Andrea Ettori e qua con me c'è come sempre Federico Benedusi.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Ciao Fede, ben ritrovato. Podcast ovviamente dedicato a quello che abbiamo visto sabato in quel di Detroit, una gara del supercross che anche per me, Federico, sarà difficile spiegare per chi non l'ha vista, perché è stato un main event che segnerà sicuramente l'andamento di questo campionato, anzi l'ha già segnato, perché è successo davvero di tutto e ora vi racconteremo appunto quello che in particolar modo è capitato nella 4:50, dove è arrivata la vittoria di Eli Tomac, mentre nella East Coast della 2:50 è arrivato il successo di Jet Lawrence. Però ovviamente Fede, deve ripartire da quello che abbiamo visto in 4:50, non saprei nemmeno da dove partire, nel senso che le dichiarazioni che tu hai postato oggi di Tomac, che a un certo punto della gara anche lui non gli sembrava vero quello che stava vedendo e che gli segnalavano dal box in quel momento, veramente sono un po' riassume un po' tutto il main event di Detroit, su una pista molto molto complicata per i piloti, come anche gli stessi Barcia e Muskena hanno detto, e con, diciamo, il podio Tomac, Malcolm Stewart e Justin Barcia, ma soprattutto i ritiri di Cooper Webb, di Jason Anderson, di Chase Sexton, di Dylan Ferrandì, con gli ultimi tre, Webb, Anderson e Sexton, sono stati protagonisti insomma di cadute piuttosto importanti, come anche poi lo stesso Ferrandì nel corso della serata. Fede, da dove partiamo?
Beh, partiamo dall'inizio, direi, partiamo dal principio.
Okay.
A parte, è stato uno dei main event più allucinanti che io abbia mai visto, sinceramente, sì. Perché togliendo magari quelli che si sono disputati in condizioni di pioggia, quindi di fango, che sono sempre una lotteria, questo disputatosi in condizioni normali è stato davvero incredibile. Partiamo dall'inizio e definiamo un po' la pista, perché insomma già dalle qualifiche si erano viste delle avvisaglie, c'erano state tante cadute, tante bandiere rosse e tante interruzioni, se non altro erano dovute a cadute di piloti magari meno esperti, e quindi si poteva dire sì, magari sono piloti meno esperti, sbagliano, stanno imparando la pista, ok. La quantità di interruzioni era stata comunque ampia e con il passare della serata però anche piloti top sono rimasti coinvolti in incidenti vari. Già dalle hit abbiamo visto Sexton e Ferrandì cadere in maniera abbastanza pesante, e quello che si è visto in finale è stata la ciliegina sulla torta. Perché può essere avvenuta una cosa del genere? Intanto era una pista molto varia, questo sicuramente, però c'erano punti, diciamo, dove la varietà ha avuto dei risvolti positivi. Io penso soprattutto a quella zona con sdoppiamento di traiettoria,
sì.
Che tra l'altro è costata anche qualcosa a Muskan, perché nel corso della finale lui ha sempre preso una traiettoria interna, poi quella esterna invece si era velocizzato un po' di più, ha perso qualche posizione di troppo, però diciamo quella era positiva perché dava più modo ai piloti di sfogare la propria fantasia in senso positivo, diciamo, senza troppi rischi. Quando metti delle sezioni ritmiche in cui ci sono dei tripli che magari possono anche essere affrontati come quadrupli, e Webb da questo punto di vista aveva sperimentato molto in qualifica, è chiaro che espone i piloti a qualche rischio in più, perché chiaramente i piloti non guidano tutti alla stessa maniera e quindi ci possono essere interpretazioni differenti. L'incidente tra Webb e Sexton è stato abbastanza emblematico. Webb ha provato ad eseguire un triplo, non ci è riuscito perché evidentemente non è uscito sufficientemente veloce dalla curva precedente, che è quella a sinistra che veniva dopo il tratto di Whoops, si è piantato praticamente sul terzo salto, e Sexton, che invece è riuscito a prendere bene il triplo, gli è volato sulla schiena.
Sì.
Diciamo che per varietà fa sempre bene avere circuiti dove i piloti possono essere un po' più fantasiosi, però c'è sempre il rovescio della medaglia, che è quello che abbiamo visto a Detroit. Si potevano dare tante interpretazioni, ma in situazioni così borderline si rischiava di vedere diversi incidenti, e purtroppo la serata è andata particolarmente male da questo punto di vista. Ferrandi è un altro pilota che ha pregiudicato la sua finale su un quadruplo che poteva anche essere interpretato in maniera meno rischiosa. Quello di Anderson magari è stato più un errore suo, perché comunque ha perso l'anteriore atterrando dal salto d'arrivo, insomma è andata così. Il problema è che abbiamo perso, insomma, magari no, non abbiamo neanche perso protagonisti del campionato, perché comunque Sexton ha detto che correrà in Indianapolis, Anderson non si è fatto nulla, Ferrandi nemmeno. Webb ha qualche punto di domanda in più, sì, dobbiamo ancora capire bene, però chiaramente si è rischiato tanto su una pista che si è rivelata essere poco adeguata. Una volta, diciamo, fatta la somma, ecco, di tutta la serata, non era una pista adeguata al supercross e alle potenze di queste moto, più che altro. Ma questo poi è un discorso già più generale, perché spesso e volentieri ormai nel supercross vediamo delle piste molto strette, molto tortuose, che non si addicono tanto a livello attuale tecnico delle moto da cross, che sono ormai velocissime, molto tecnologiche. Bisognerebbe tornare forse a circuiti sì vari, ma comunque più veloci, con meno salti magari, meno stretti, che possano essere anche un po' meno rischiosi e favorire allo stesso tempo i sorpassi, perché comunque se metti zone veloci dove non ci sono salti, ups, comunque i piloti possono interpretare linee diverse a piacimento e i sorpassi e l'azione non verrebbero comunque meno.
È impressionante quello che ha detto Malcolm Stewart, dicendo che bisognava guidare senza pensarci troppo su questa pista.
Sì.
E non so se effettivamente il segreto era questo, perché la sensazione è che chi non ci ha pensato troppo forse ha sbagliato. Lo stesso Anderson ha detto che l'errore è arrivato perché ha spinto tanto per provare a rimanere in scia a un Tomac straripante, perché bisogna essere riconoscente a quello che ha fatto Tomac, sostanzialmente è stato uno dei pochissimi perfetti durante il main event, ed è stato davvero tanta roba. Anderson ha sbagliato molto probabilmente per questo. Tra l'altro il volo di Anderson, parlavamo io e Federico nella giornata di ieri, di sabato, mi ha impressionato anche questo, perché è evidente che Anderson non sembrava aver preso tra virgolette una castagna così importante, ma quando è ritornato in sella e poi è caduto dopo pochi metri, la sensazione è che la botta proprio soprattutto tra la spalla e il collo e Fede sia arrivata molto molto forte, perché sostanzialmente Anderson lì sembrava proprio aver avuto quasi un mezzo collasso.
Sì, sì, ha subito uno shock abbastanza forte, direi.
Esatto.
Lui non ne ha parlato più di tanto, però effettivamente si vedeva quando è stato
gli occhi
parlato,
erano spiritati.
Sì, era molto molto scosso. Ma poi si è vista la scena, lui è caduto, è ripartito,
sì,
tra l'altro guidando la moto con una mano sola praticamente, perché il braccio sinistro se lo teneva.
Come ha fatto poi Cooper Webb.
Esattamente, dopo un tratto ritmico è caduto come una pera praticamente,
sì, sì.
È andato per terra, ha perso l'equilibrio, è stata una scena un po' costante, ecco. Poi è stato accompagnato fuori pista zoppicante, insomma si trascinava un po', quindi deve aver preso un colpo abbastanza importante. Fortunatamente, ripetendo quello che ho detto prima, nessuno si è fatto nulla, ecco, tra quelli che sono caduti nel main event.
Esatto, ecco, già questo è tanta roba, perché sono caduti in quattro protagonisti comunque del campionato. Adesso quel punto di domanda di Web, che andate a rivedervi la gara, comunque gli highlight, ha percorso 2-3 giri a velocità ridotta con solamente il braccio destro. Onestamente non ho neanche capito cosa volesse fare, se avesse perso anche un po' la condizione del fatto che mancassero pochi minuti e volesse portare a termine la gara lo stesso, perché obiettivamente è stato particolare quello che ha fatto Webb.
Mancavano 5 minuti più un giro ancora, cioè mancava ancora tanto percorrere la pista per tutto quel tempo messo così, obiettivamente era impossibile. L'impressione è solo che avesse cercato di prendere un qualche punto in più eventualmente, ma non era una cosa fuori dal mondo. Lui nei tratti di whoops usciva di pista, percorreva la pista di fianco e poi rientrava.
Esatto.
Non lo so neanch'io, probabilmente era rimasto un po' scioccato anche lui, perché insomma, per riprendere la gara così. Tra l'altro ho letto anche delle polemiche a riguardo, perché gli è stato permesso di ripartire, ma evidentemente
non era nelle condizioni medica, di farlo.
Sì, no, l'equipe medica doveva lasciarlo fermo o portarlo fuori dalla pista.
Ma soprattutto perché lui, oltre ad essersi preso la moto sulla schiena di
anche sulla testa.
E sulla testa. Ma tra l'altro mi è venuto in mente subito quello che era capitato a Erlings con Monticelli.
Sì.
E in quel caso era stato, cioè il contatto tra l'anteriore e la scapola di Erlings erano stati almeno visivamente molto meno forti rispetto a quello che abbiamo visto con Sexton. Io ero sicurissimo che Webb non si sarebbe alzato in piedi dopo la caduta vedendo live. In realtà quello che sembrava aver avuto la peggio era Sexton, che aveva la tuta completamente strappata dietro. Mi ha ricordato Roczen con lo stesso Webb a San Diego qualche anno fa, se ti ricordi, quando Roczen aveva rischiato col braccio destro con la catena della Yamaha di Webb allora, e mi ha ricordato quella scena, perché tra i due sembrava aver avuto paradossalmente dopo la peggio Sexton, che poi era caduto molto male anche lui, perché si è insaccato, come ha fatto un volo tremendo anche Musquin comunque. Musquin è caduto anche lui molto male, poi è stata la scena che ha cercato di si è strappato via la visiera.
Sì.
È stata una serata che, come ho scritto su Twitter, si doveva capire che andasse in una certa direzione, perché vedere Bogle fare all shot e stare in testa due o tre giri con la Suzuki, evidentemente qualcosa.
Non sei stato l'unico a scriverlo.
Ah, ok.
È stato anche qualche americano che l'ha scritto.
Sì, perché tra l'altro Bogle sembrava, i primi giri teneva il ritmo.
Sì, ha fatto anche un paio di giri in testa.
Esatto, ha fatto i primi due giri.
Poi è arrivato ottavo alla fine, quindi.
Sì, le due Suzuki entrambe in top ten.
Sì.
Le due Suzuki entrambe in top ten. Fede, Tomac ha messo una bella pietra su questo titolo, però, perché sostanzialmente adesso Malcolm Stewart ha raggiunto in classifica Jason Anderson al secondo posto, Cooper Webb si è fermato a 173 punti, ha guadagnato 3 punti, però Tomac ora è a 229. E diciamo che quando mancano 7 gare comunque alla fine, ora Tomac può anche entrare un po' in relax tra virgolette, iniziare anche leggermente a gestire, ma questa è stata davvero forse la gara che può aver segnato definitivamente la stagione 2022 del Supercross.
Sì, il campionato tra Daytona e Detroit è entrato in un frullatore praticamente, perché Tomac si è presentato a Daytona con 6 punti di vantaggio su Anderson e 2 settimane dopo è uscito da Detroit a più 42. È un vantaggio molto molto importante, ed è un vantaggio che tra l'altro non vedevamo da diversi anni, direi, nel Supercross, perché le ultime stagioni, direi dal 2019, ma anche un pochino prima, perché nel 2018 Anderson ha sempre guidato il campionato ma con vantaggi non così importanti. È un campionato che adesso
ci sono quasi 2 gare di vantaggio.
Sì, è molto difficile da sovvertire, anche perché Anderson ovviamente avrà un po' risentito di questo colpo, anche a lungo termine. Insomma, questa settimana io penso che farà abbastanza fatica ad allenarsi, comunque a trovare un ritmo. Paradossalmente adesso l'avversario più da tenere d'occhio sembrerebbe essere Stewart, esatto, che ha gli stessi punti di Anderson. Sicuramente adesso è in uno stato mentale migliore e nonostante guidi una moto che generalmente fa molta fatica, è in grande fiducia, perché ancora una volta ha vinto la Heat in finale, ha fatto la pole, in finale ha rimontato bene, ha portato a casa un altro podio, però insomma adesso 42 punti con 7 gare da correre, diciamo che Tomac deve inventarsi una serie di autogol non indifferenti per andare a perdere questo campionato.
Un applauso anche a Justin Barnes, che ritroviamo sul podio da Anaheim 3, se non mi sbaglio.
Sì.
E tra l'altro corso infortunato.
Sì, sono uscite le immagini del suo dito medio della mano, esatto, destra, se non sbaglio,
sì, squarciato
completamente.
E tra l'altro su questo tipo di pista tanta roba Barcia, perché correre in quelle condizioni, lui ha fatto veramente un garone. Cioè, paradossalmente noi ci saremmo aspettati forse di vedere Barcia, quello che è successo a Sexton, a Webb, a Anderson, in un tracciato del genere. In realtà è uno di quelli che non ha sbagliato.
Un 7 punti di suttura al dito, ha corso in maniera intelligente. È già Barcia che corre in maniera intelligente.
Forse il dolore che l'ha fatto correre in maniera intelligente. Però se ci pensi è il contrario di quello che ha detto Stewart. Cioè, lui probabilmente ha corso in maniera intelligente, ha fatto terzo, aiutato sicuramente da quello che è capitato, però era comunque nelle prime posizioni. E invece Marco Stewart ha fatto completamente il contrario dalle dichiarazioni.
Sì, stando a quello che hanno detto loro, hanno corso in maniera opposta, raggiungendo un risultato tutto sommato simile. Di Barcia si parla poco, l'abbiamo spesso e volentieri ignorato quest'anno, però comunque è a 3 punti dal secondo posto in campionato. Quindi
è molto regolare.
Da quanto visto nelle ultime due stagioni, comunque forse dobbiamo iniziare a vedere Barcia anche in maniera un pochettino differente. Perché è un pilota che vince poco, anzi vince praticamente mai, però tutto sommato è un pilota che sta portando a casa i risultati.
Io non ricordo, è a 4 podi, forse l'aveva fatto l'anno scorso, anche 4 podi, però in tutta la stagione, mi sembra.
Sì, dovrei recuperare velocemente il dato, però direi
adesso
che
è già 4 podi a metà stagione, potrebbe battere comunque, anche se non c'è la vittoria, perché finora non ha vinto, rispetto invece a quello che aveva fatto un anno fa, però 4 volte sul podio, dovrebbe aver già raggiunto almeno i podi del 2021, però ha ancora 7 gare davanti per poterlo migliorare.
Sì, sì, esattamente 4 podi l'anno scorso.
Non mi ricordavo male.
Quindi sì, è un po' una conferma del suo 2021, tutto sommato, perché ha un rollino di marcia buono. Direi che lo scarto prestazionale rispetto alla media un po' della sua stagione è molto inferiore rispetto a quello che vedevamo gli anni scorsi. Magari aveva le serate top, ma anche quelle in cui floppava proprio decisamente. Insomma, i suoi risultati sono meno roller coaster rispetto alle stagioni scorse, poi chiaramente hanno inciso anche tanti infortuni, però stiamo trovando un Barcia un pochino più costante, direi che alla sua età era anche ora.
E tra l'altro vale un po' anche il discorso di Malcolm Stewart, anche se non nello stesso modo di Stewart, è un altro che riesce a portare sostanzialmente la stessa moto di Webb e Musquin, insomma in maniera un po' più senza i tanti problemi, ecco, che vediamo con i due KTM Factory. Ecco, anche Barcia riesce a guidare un po' di più sopra certe problematiche in certi casi, mentre anche comunque sabato, Fede, i problemi sulla KTM li abbiamo ancora visti rispetto agli altri, li abbiamo ancora visti.
È stato
un momento
parlato,
che Webb ha iniziato a accoppiarle le whoops qualche minuto prima di cadere.
Sì, avevamo parlato bene della KTM soprattutto ad Arlington, poi anche a Daytona, ma era ovviamente un circuito diverso. Qui a Detroit abbiamo visto un passo indietro notevole, KTM in grandissima difficoltà su una pista così tecnica, sui tratti di whoops, una moto pressoché inguidabile. tant'è che è stato impressionante il sorpasso di Tomac, se non ricordo male, su entrambe le KTM all'esterno.
Sì, sì, all'esterno, esattamente.
All'esterno, dopo il tratto di Whoops.
Beh, usciva il doppio di velocità.
Sì, cioè ha passato Webb e Musquin contemporaneamente, è stata una scena clamorosa.
Ma tra l'altro ho proprio visto che in qualche gara chi insegue le KTM non tenta quasi più l'attacco prima della sezione delle Whoops, ma le attacca direttamente lì, perché sa che...
Che viene da sé.
Esatto, senza, esattamente, quindi evidentemente anche gli altri piloti hanno capito, insomma, l'abbiamo capito io e te, Fede, a migliaia di chilometri di distanza, non ho dubbi che...
Sì, e non essendo propriamente dei piloti.
Esatto, e nemmeno dei tecnici, quindi è così. Prossima gara, a Indy...
Ah, sì, una cosa che volevo aggiungere su Stewart, al di là del fatto che... Abbiamo speso tante parole su di lui, effettivamente, insomma, evidentemente serviva a qualcosa. La differenza, secondo me, con gli altri piloti è squisitamente tecnica, perché Stewart comunque è sempre stato un ottimo interprete delle Whoops e probabilmente in una situazione tecnica così complicata le sue capacità di guida sono tornate utili. Ed è questo...
Anche di setup, probabilmente.
Ed è questo sostanzialmente il suo punto di forza rispetto alle KTM, alla Gas Gas, eccetera.
Bisognerebbe capire appunto, cioè, i setup che vengono utilizzati dai vari piloti sostanzialmente con la stessa moto, perché è chiaro che ognuno di loro avrà le proprie caratteristiche e quindi avrà un setup, mi viene da pensare che lo stesso setup che ha Webb non è quello di Malcolm Stewart.
Probabile, esatto. Anche perché non so poi quanta comunicazione ci possa essere tra i team.
Esattamente.
Penso, a me viene da pensare proprio zero.
Zero totale.
Non so se sono eccessivamente malizioso, ma secondo me KTM, Husqvarna e GasGas a livello di...
No, anche di perché setup, se ci fosse comunicazione genere, avrebbero forse risolto un po' il problema. Perché confronti i dati con altri setup, evidentemente, e puoi migliorare un po' la situazione. Qua, giustamente, come ricordavi te, avevamo visto da Arlington, Daytona, pista diversa, però insomma, un miglioramento alla KTM, si è tornati su una pista molto, molto tecnica e ci sono i problemi che abbiamo visto fino a un mese fa.
Purtroppo manca un metro di paragone, nel senso, se anche l'altra Husqvarna fosse guidata da un pilota competitivo, perché insomma, con tutto il bene che si può volere a Wilson, ma effettivamente è un pilota che non sta dando più nulla. Se anche sull'altro squadra avessimo un pilota veloce, costante, insomma, a livello di Stewart, potremmo anche capire se effettivamente è un buon lavoro del team Husqvarna o se è effettivamente Stewart a dare qualcosa in più. Sì.
Esattamente. Chi fa invece continua a fare la differenza, Fede, visto che passiamo alla East Coast della 250, è Jet Lawrence, che anche a Detroit, nonostante un certo momento della gara si era un po' seduto, tra virgolette, ma era più per causa dei doppiati che gli avevano fatto perdere qualche secondo, però anche a Detroit ha dimostrato la sua forza in questo campionato, è arrivata una bella vittoria davanti a McAdoo e a Pierce Brown, e McAdoo tra l'altro in rimonta in seconda posizione. Qua altra gara dove un po' poco da dire, però insomma, diciamo che Lawrence settimana dopo settimana, ecco, sta confermando quello che tutti noi ci aspettavamo da lui.
Sì, è incredibile come sia cambiato il mondo da un anno a questa parte. L'anno scorso parlavamo di una 250 che aveva molteplici spunti di interesse e comunque offriva gare clamorose ad ogni weekend. Quest'anno stiamo parlando del pilota X che domina praticamente tutte le gare.
Sì, in entrambe le coste.
Sì, Lawrence ha X marce in più rispetto a tutti gli altri. Sta facendo il campionato che gli si richiedeva, sostanzialmente, nelle prime quattro gare, a parte il doppio scivolone di Arlington, per il resto ha dominato, ma ha dominato proprio in lungo e in largo. Da questo punto di vista è un peccato l'infortunio di Faulkner, perché forse è l'unico che poteva dargli davvero un po' fastidio.
Sì, un po' di pressione, ecco, esattamente.
McAdoo, sì, e poi forse i problemi al ginocchio lamentati dei Tona si sono fatti ancora sentire, però insomma gli avversari di Lawrence sono buoni piloti da 250, come ho scritto anche sui social. Sono buoni piloti da 250 confrontati a un pilota che sarebbe già adesso sarebbe un top in 450. Quindi McAdoo, Brown, Robertson stanno facendo sicuramente un buon lavoro, però sono confrontati a un pilota che è tanti tanti gradini sopra, e non solo a livello tecnico, perché comunque non è che ci sia secondo me questa enorme differenza tra Honda, Kawasaki eccetera. La differenza la fa nella tecnica, sta nel manico del pilota. Effettivamente Lawrence è il fenomeno che tutti descrivono, insomma, dopo una stagione di errori e una stagione perduta, perché la scorsa è stata una stagione perduta per lui, adesso non ce n'è più per nessuno, effettivamente.
Chissà che a questo punto dovesse vincere il campionato, e con quello che sta succedendo con Rogers in Honda non decida già di metterlo in sella in 450 per il National.
Ci ho pensato. La cosa è vincolata più che altro dal fatto che lo stop di Roxen è indeterminato.
Indeterminato, però sicuramente loro al loro interno sanno un po', dopo sapranno i tempi.
Sì. Chiaramente se Roxen dicesse la mia stagione è finita, pace, finito,
loro lo mettono subito in 450.
Sì, potrebbe essere una soluzione adeguata metterlo in 450. Anche se poi alla fine non sappiamo, cioè non c'è un nero su bianco che ci dice che Lawrence l'anno prossimo sarà in 450. Lo pensiamo noi perché è forte, è effettivamente il più forte, e perché sarebbe una scelta alla fine anche logica.
Ma anche però, poi a livello mediatico, perché comunque io ovviamente quello che sento dagli spalti con Jack Lawrence non lo sento con nessun altro pilota, lo sentivo solo con Roxen.
Ovviamente.
E Lawrence è veramente in questo momento, non me ne voglia Tomac, che è stato 42 vittorie, è passato Villopoto, quindi continua a battere ogni record, però in questo momento
è anche quarto all times.
Esatto, però paradossalmente in questo momento il volto del supercross americano è in 250 ed è australiano ed è Jack Lawrence per gli americani, sì. Ne sono quasi convinto.
Sì, è sicuramente il pilota più apprezzato e più sostenuto, è quello che ha rubato la scena, ha rubato la scena come lo faceva Stewart 20 anni fa, esatto. Effettivamente, sarebbe la scelta più logica, dicevo, portarlo in 450, però non lo sappiamo, non sappiamo i piani di Honda, non sappiamo cosa vogliono fare con Roxen, io sinceramente non penso che facciano tre moto in 450 l'anno prossimo. Quindi se dovessero portare su Lawrence dovrebbero fare una scelta del caso. Quindi sì, l'opzione che hai definito tu l'ho pensata anche io, ci starebbe, anche perché comunque il titolo National della 250 l'ha già vinto. Vedremo. Secondo me sta tutto in Roxen.
Esatto, io comunque pensandoci settimana, giorno dopo giorno, cioè soprattutto dal momento in cui Roxen ha iniziato la sua crisi questa stagione, quindi già dall'inizio, a parte la prima vittoria, e dalle voci che si sentono, io inizio a pensare realmente che la prossima stagione vedremo Lawrence Sexton in Honda e vedremo Roxen, Webb e Plessinger in KTM. Anche perché questi viaggi in Europa che Roxen viene a fare li fa in Austria. Comunque
è forte di quello sponsor lì, ecco.
Ha quello sponsor lì,
sì.
KTM, adesso a parte il discorso di Plessinger che insomma si è fatto male, quindi adesso mettiamo un po' da parte, però negli ultimi anni sembra essere quella moto che riesce anche adesso a rivitalizzare un po'. Insomma, è stato l'esempio di Webb, potrebbe essere anche un come posso dire, un reset per Roxen, e qua credo che la differenza è che la possa fare proprio la parte commerciale, perché poi dipende anche che budget che la KTM America mette sul piatto, perché Roxen comunque credo che tu lo debba pagare come un top, e lì dopo sì, bisogna vedere.
Vabbè, esatto. No, io penso che non ci siano grossi problemi.
Sì, sì, quello sicuramente. Dopo chiaramente capire un po' cosa farà Musquin, però Musquin sappiamo che non sarà in KTM. Però mi viene a pensare che sarebbe bello vedere comunque Webb e Roxen
dopo tanti anni di screzi eccetera, nonostante insomma la situazione si sia decisamente calmata nelle ultime stagioni, sì, sarebbe una sfida di quelle davvero stellari, avere Webb e Roxen nella stessa squadra. Sta tanto i Roxen vedere come si riprende, se si riprende, che lavoro farà, come effettivamente è il suo rapporto con Honda, perché sì, abbiamo parlato delle sue dichiarazioni al momento dello stop, poi però non sappiamo se ci sia effettivamente qualcosa dietro.
Io sono convinto che per come Roxen ha perso il titolo la scorsa stagione, forse lì c'è stato un po' un punto di non ritorno, nel senso che effettivamente l'anno scorso, ricordo anche con l'Alessio, abbiamo veramente avuto un momento in cui pensavo che Roxen potesse vincere il campionato.
E sì, assolutamente.
Poi come l'ha perso, perché l'anno scorso obiettivamente Webb è stato superiore, ma Roxen i suoi begli errori, insomma i suoi crolli psicologici l'anno scorso li ha avuti sempre contro Webb.
Assolutamente.
E quindi chissà che non sia un po' tutto partito dalla scorsa stagione. Poi dobbiamo anche riconoscere a Roxen, come scrivevo anche io sui social, che poi è anche uno di quelli che i problemi fisici li ha avuti davvero nelle ultime settimane e non l'ha mai detto. Sì, e poteva tranquillamente dirlo.
Sì, diciamo che non ha voluto magari appesantire la squadra, magari esatto. Non ha voluto passare per quello che cerca scuse. Tra l'altro io ricordo che anche l'anno scorso, quando iniziò proprio a crollare nella seconda parte del National, se ti ricordi,
sì.
Negli ultimi round del campionato proprio sì. Lo vedevi che a un certo punto delle gare staccava la spina e crollava, effettivamente c'erano stati dei problemi anche lì. Fisici.
Beh, lui da Salt Lake 2020 che ha dei problemi comunque, cioè
sì.
dalle famose gare in altura che Roxen
quando più quando meno sì
esatto, cioè obiettivamente non sappiamo se siano problemi legati a quello che era successo qualche anno fa, però Roxen fisicamente ha un periodo proprio in cui o gli viene un virus o soffre di problemi respiratori o comunque ha un fisico che evidentemente forse per le sofferenze passate, ecco, purtroppo lo porta ad avere dei momenti di difficoltà, e questo comunque è stato un grosso momento di difficoltà. Poi col Covid anche soprattutto ha ingigantito.
Al di là del fisico, proprio è di salute cagionevole.
Sì, lui sì.
Ancora più di Webb, che ne parlavamo a inizio stagione di come talvolta fosse febbricitante o comunque avesse qualche problema di salute, ma Roxen gli dà due giri a Webb da questo punto di vista.
Su questo punto sì, vedremo se l'Europa, quello che farà in Europa lo aiuterà sotto questo punto di vista. Finora non l'ha aiutato perché era venuto in Europa a fine del 2021, per ora non gli ha dato una grossa mano, però vedremo se avrà un programma, come sicuramente avrà, per recuperare. È ovvio che il discorso Roxen verso la fine del Supercross e comunque prima del National inizierà a ritornare, perché bisogna capire insomma Honda chi deciderà di schierare accanto a Sexton nell'outdoor,
se decideranno di schierare qualcuno. Effettivamente sì, esatto. Sarà una situazione tutta da vedere. Mancano poco meno di due mesi alla fine del Supercross, penso che ne sapremo proprio qualcosa in più dopo queste sette gare.
Bene, allora, prossima gara al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, casa dei...
dei Colts.
Casa esatta, esattamente, degli Indianapolis Colts.
Indianapolis Colts.
Recentemente hanno cambiato anche il quarterback, quindi stanno cercando un nuovo quarterback. Non ti chiedo chi era il loro vecchio quarterback, ma fa lo stesso.
Tra l'altro mi viene da pensare, cos'è, settimana scorsa, no, a Daytona,
sì,
ti avevo nominato Brady, mi hai detto Brady si è ritirato, adesso è tornato.
Cioè, sono passati
due settimane, tu hai
Brady
detto,
si è ritirato. Esatto, ha fatto un clamoroso ritorno alla Felipe Massa, il suo ritiro è durato meno di un mese.
Non li metterei Brady nella stessa frase, sinceramente, però...
No, per carità, però ha avuto un cambio, sarà stato Cristiano Ronaldo a fargli cambiare idea, visto che ieri era a vedere la partita, due giorni fa era all'Old Trafford a vedere il Manchester, quando Cristiano ha fatto tripletta, quindi chissà, forse è stato Cristiano Ronaldo a fargli cambiare idea, però Brady giocherà la 23ª stagione in NFL, bene, Fede, dopo questo piccolo escursus che però ormai...
È diventato d'obbligo,
cioè, che poi è bello nominare anche gli stadi della NFL, far capire dove giocano, ecco, quindi
mi appassionerò al baseball per controbattere quando si correrà negli stadi di baseball. Io parlerò di baseball, poi ti lascerò la parola quando si correrà nelle piste, negli stadi di football.
No, stavo guardando le prossime gare, qualcuna non si giocano, ma in altre sì, quindi tipo St. Louis, l'Atlanta, beh
Atlanta è la pista della NASCAR.
È vero, con la Moto Speedway, è vero, Moto Speedway. No, correranno anche al Gillette Stadium, che è lo stadio
Fosco.
che è lo stadio dei
mamma, ti fai una domanda qua che...
The New England Patriots, ex squadra di Brady.
Sì.
Bene, Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Guys, noi ci sentiamo tra qualche giorno, c'è il mondiale di motocross anche questo fine settimana, tra le milioni di cose di questo 20 marzo, di questo weekend, perché parte la Formula 1. C'è la gara in Indonesia della MotoGP, c'è il Supercross a Indianapolis, c'è Argentina per quanto riguarda l'MXGP e l'MX2,
Sebring.
Esattamente, inizia il WEC e P300 cercheremo di raccontarvi come abbiamo sempre fatto tutto e di più, perché sarà uno dei tanti weekend in cui correranno tutti insieme durante il corso della stagione, e si parte appunto con le due e le quattro ruote praticamente al 100% in questo 2022. P300.it, mi raccomando, il social, il mio, quello di Federico Beleduse. Noi ci sentiamo tra qualche giorno. Ciao guys, buona serata.